mi pare giusto, nel cuore della celebrazione pasquale, la comunità cristiana sta celebrando questo mistero di morte e resurrezione che coinvolge il mondo intero, la storia degli uomini. Dio sta dando la vita agli uomini che muoiono, agli uomini appunto che passano. Nel cuore di questo mistero mi pare giusto che la comunità riconosca, anche come comunità, riconosca il mistero familiare e la coniugalità che ne è l'anima, come il luogo in cui in qualche maniera quest'opera con cui Dio sta dando la vita all'uomo ha un suo luogo significativo. Cioè, più noi pensiamo a queste cose e più capiamo anche la radicalità della fede. Cioè, è proprio attraverso la famiglia, le vicende familiari, che Dio dà la vita, no? Questo luogo in cui si costruisce tutto il tessuto connettivo della società umana, i legami di parentela sono in assoluto i nodi più forti della rete umana, no? Dove si raccontano le storie più belle, tra le più belle che accadono tra gli uomini, e dove si realizzano anche storie edificanti di vita cristiana. E quindi questa celebrazione è un po' la Pasqua per le famiglie, delle famiglie e in particolare delle coppie. La celebrazione riconosce la storia preziosa di ogni coppia, di ogni famiglia. E anche, basta guardarsi in giro, infatti se si prova a parlare in queste circostanze è più difficile, perché l'emozione chiude la parola, no? Perché appunto è anche la celebrazione di amici legati da anni, da storie di condivisione, di fatiche, di un pezzo di vita vissuto insieme. Io vorrei però questa mattina, ancora una volta, anche se la cosa, uno dice, ma fermiamoci una volta a dire è bello e basta, no? E io invece vorrei ancora una volta spingervi, spingerci, perché questa celebrazione sia anche un atto di responsabilità, di vita, di risorsa, un patto comune rinnovato, un incoraggiamento per un lavoro che ci aspetta. Perché più capiamo queste cose e più vediamo purtroppo anche la nostra superficialità. Si distruggono tanti valori senza che ce ne accorgiamo, no? Quindi noi cristiani dobbiamo continuamente svegliarci, sollecitarci per sostenere la famiglia e il suo ruolo decisivo nella società umana in un'epoca difficile e piena di sfide come la nostra. L'epoca in cui noi viviamo non è un'epoca quieta, non è un'epoca stabile, non è un'epoca che ci dia dei riferimenti sicuri, pilastri assicurati. Questa è un'epoca in cui tutto traballa, in cui tutto viene rimesso in discussione. E questo perché invece sta succedendo un po' così. Siccome tutto traballa, uno si ritira nel sicuro del suo scompartimento, chiude le porte e si garantisce. E invece noi lo sappiamo che il Signore non si aspetta questo da noi. Proprio una situazione così non concede a noi, a ciascuno di noi, a ogni famiglia, di occuparsi solo di sé, ma ci spinge a prenderci cura di qualcosa che è generale, che riguarda tutti, che riguarda il futuro, il senso di questa avventura generale. Cioè, non basta, noi siamo su un treno, no? Non basta che ciascuno di noi pensi al suo scompartimento, che tutto funzioni bene nello scompartimento della nostra famiglia. Certo, questa è la prima cosa. Ma l'epoca in cui viviamo ci impone di interessarci anche al treno stesso, a dove sta andando, a come sta andando. E questa situazione chiede a ciascuno di noi un supplemento di intelligenza e di generosità. Mi sembra che anche tra noi cristiani ci sia poca vigilanza, si capisce poco ciò che sta succedendo e in corrispondenza c'è poca generosità, si è poco disponibili a spendere per ciò che non è immediatamente tuo. E io vorrei provare a indicare due o tre direzioni di questa vigilanza e di questo impegno. La prima, la crisi che conoscono le nostre famiglie, e perché tutti, ci è capitato a tutti in questi anni di avere figli, di avere genitori che si separano, che si sposano di nuovo, di figli che sono figli di due o tre famiglie. E sta roba qui non può essere più gestita solo come una cronaca dolorosa di ciascuno di noi. Allora, la crisi che conosce la famiglia, che è profonda, profondissima, ha almeno questo di chiaro, che noi dobbiamo assolutamente vedere. È una crisi che va a mettere in discussione le questioni fondamentali della famiglia. Cioè non sono solo episodi, sono questioni, sono sfide, sono robe che crollano, che bisogna ricostruire. Siamo in una situazione nella quale ciascuno di noi, nel fare anche le scelte più semplici e naturali, come lo sposarsi o fare un figlio, è messo in realtà di fronte a domande radicali. Siamo costretti oggi a essere tutti dei metafisici, a pronunciarci sul senso di scelte umane radicali, che invece dovrebbero essere scontate. Per esempio, è così importante essere uomini e donne diversi sessualmente, ma chi si sarebbe sognato di porre una domanda? Oggi ce la poniamo. Il sesso, la sessualità, intesa come differenza, è una cosa così fondante, oppure è semplicemente una modalità del soggetto? Due persone possono ancora pensare di legarsi per sempre, incondizionatamente, continuando a rimanere persone libere col diritto della loro felicità? Ha ancora un senso indiscutibile il fatto di nascere da un uomo, una donna, da due corpi che si uniscono, oppure si può concepire di procreare i figli domani in un'altra maniera? Queste sono domande che tanto girano sui giornali tutti i giorni, senza che ce ne accorgiamo, hai capito? Passano nella comunicazione, entrano nelle coscienze. È impossibile affrontare questioni di questo tipo senza essere rimandati a scelte fondamentali sull'umanità dell'uomo, su cos'è una vita umana, su quali sono le qualità che fanno una vita buona per l'uomo. Pensare oggi alla famiglia è una scommessa. E la scommessa consiste nel chiedersi se è possibile mettere insieme le categorie di questa modernità avanzata che noi abbiamo costruito, mica ce l'ha mandata il diavolo. Le caratteristiche di questa società moderna avanzata che mette avanti l'individuo, il provvisorio, il tecnico, l'artificiale. E le categorie che vengono da lontano, forse dall'origine, che mettono avanti i legami, la durata, la fecondità, la lenta crescita della vita, il corpo. E mettere insieme queste caratteristiche della società che noi andiamo costruendo e queste caratteristiche umane di sempre è una cosa tutt'altra che sicura. Abbiamo avanti delle alternative. Dobbiamo fare delle scelte. Quali modelli di famiglia? Come assicurare in queste condizioni di questa cultura i pilastri della famiglia, cioè il matrimonio alla base della famiglia, la differenza dei sessi a fondamento della coniugalità e della genitorialità, in modo che ogni figlio possa sapere chi è suo padre, chi è sua madre, e in qualche maniera sia legato a un legame anche lui, non soltanto individui. La generazione del figlio come dono e come responsabilità educativa, l'appartenenza della famiglia a un corpo più grande che il corpo sociale. Famiglia appunto non è realtà privata, intima, affettiva, che si riduce alla coppia, ma sta al centro di tutte queste dimensioni tra le generazioni, tra le comunità, le società. Questa è una prima questione. Alle coppie cristiane, nelle comunità, bisogna dire e bisogna smetterla di dissociare ciò che si celebra in chiesa e le grandi questioni sociali. Non possiamo fare i furbi nella società facendo i nostri piccolissimi interessi e poi venire in chiesa a dire al Signore che noi siamo religiosi. La seconda sfida è la sfida educativa. Queste sarebbero le questioni di cui discutere dappertutto, sempre, soprattutto quando si decide come organizzare la società. Sì, certo, arrivare a fine mese, certo la sicurezza, certo, partiamo da lì. Però guardate che noi abbiamo altri problemi anche. Quello di restare uomini. E gli uomini hanno certe caratteristiche che non sono solo quelle lì. La seconda sfida è quella di garantire la trasmissione umana, niente meno che la trasmissione umana, grazie anche e soprattutto alla costruzione familiare. Cioè la trasmissione tra le generazioni, perché è questa la grande questione del diventare uomini, che si riesca tra le generazioni, tra le epoche anche, a trasmettere una cultura, cioè una maniera di coltivare l'uomo, che garantisca le qualità umane essenziali, che garantisca che gli uomini che arrivano, i bambini, imparino le cose fondamentali, che servono per essere uomini, non soltanto per arrivare a fine mese. Certo, arrivare a fine mese è essenziale. Anche se bisognerebbe discutere arrivare a fine mese come, perché noi stabiliamo un livello, bisogna arrivare a fine mese facendo un sacco di cose, molte delle quali non sono essenziali per essere uomo, quello è sicuro. Perché sarebbe interessante fare un esercizio di quante sono le cose che noi riteniamo oggi necessarie, di fronte ai quali ci arrabbiamo, facciamo la guerra, buttiamo a terra tutto. Sarebbe interessante chiederci quante sono di queste cose di cui potremmo benissimo fare a meno, forse migliorando il nostro modo di essere uomini. Sarebbe interessante non bere tutto. Noi che mangiamo l'Eucaristia, poi in bocca dovrebbe restare un gusto delle cose essenziali, no? Le grandi questioni dell'educazione dell'uomo stanno in gran parte nel tesoro della famiglia. Vi faccio un solo esempio. Il rapporto genitori-figli, il rapporto tra i genitori e i figli, è di sicuro l'esperienza umana più radicale e più decisiva che ci sia. Cioè, non c'è un altro rapporto umano in cui ci sia in gioco tanto. Che cosa? La possibilità per i figli di andare incontro al mondo con la speranza. La capacità dei genitori di onorare la promessa fatta ai figli mettendoli al mondo. La possibilità che si realizzi una cultura tra una generazione e l'altra. Cioè, mi pare che la verità di tutto il resto, la scuola, il lavoro, i rapporti sociali, la politica, possono restare umani, possono sapere in che direzione andare, se ricevono in consegna questi valori che si possono produrre solo all'interno del rapporto genitori-figli. Si può forse dire che la sfida più radicale di queste nostre società è la sfida educativa, e in questa sfida la famiglia è decisiva. Anche qui sarebbe interessante vedere lo stile di fare i genitori, da cristiani. Non vuol dire andare in chiesa, certo, speriamo e si capisca che quello è un elemento importante. Ma c'è qualcosa del far genitori che tiene in coscienza come un valore radicale, E che non è scimmiottare certe maniere di fare, dove anche i genitori sono diventati individui che corrono di qua e di là perché hanno loro delle esigenze di tipo soggettivo e basta, no? La dedizione, appunto, alla causa educativa, la profondità delle poste in gioco educative, questo dovrebbe caratterizzare i cristiani. La terza e ultima questione più generale, più ampia, a cui la comunità ci invita nel giorno del matrimonio, delle coppie, a lasciare aprire lo sguardo, no? È, chiamiamola così, dai, la sorte del cristianesimo, addirittura. Cioè quest'idea che sta nel sacramento, che il Dio di Gesù Cristo e gli uomini di una data cultura, di una data zona del mondo, possano insieme mettere insieme qualcosa di grande, perché questo è il sacramento, no? Cioè ricevere dalla figura di Gesù, dal suo Vangelo, l'ispirazione per far qualcosa insieme, nelle condizioni di vita normale, no? Ecco, anche su questo, guardate che voi lo sapete, che io sto già immaginando un cristianesimo tutto diverso, non saremo tra qualche anno, non sarà più una cosa così di massa, così. Però, quindi per dirvi che non mi fa paura questa idea, però bisogna accorgersi di sta roba qui, perché la crisi di trasmissione e la crisi culturale profonda che noi stiamo vivendo anche come famiglia riguarda anche il cristianesimo. Ci sono segnali indiscutibili di un infragilirsi del cristianesimo come elemento centrale della civiltà, e non lo difendiamo certo in certe maniere dell'identità. Lo difendiamo solo costruendolo storicamente come realtà significativa, non marcendolo da qualche parte. No. Allora, mi pare, è indiscutibile che il cristianesimo come centro della civiltà è una cosa che non esiste più. No. C'è una marginalizzazione del cristianesimo nelle dinamiche sociali, quello che si chiama la secolarizzazione. Questo non è detto che sia un male, però è un grande cambiamento. Così come è evidente che il cristianesimo non può più appoggiarsi in maniera sicura e indiscutibile sulla trasmissione generazionale. L'avete visto, no? Un po' di anni fa lo confessavamo, adesso non lo confessiamo neanche più, no? Prima roba perché ci si confessa meno. Seconda roba, quando ci si confessa non si dice più neanche sta cosa qui, che invece qualche anno fa per i confessori era ossessiva. Tutti i genitori dicevano, soprattutto le mamme, i miei figli non vanno più in chiesa. Ormai ci siamo rassegnati, non vengono più in chiesa i nostri figli, in maggioranza. O in totalità. Ci lasciamo un po' liberi. Allora, il fatto che non si riesca più a trasmettere il cristianesimo come un dato di trasmissione di generazione, un dato culturale che passa da genitori ai figli. I nostri figli crescono sempre più in un ambiente post-cristiano. E mi pare che la collaborazione ancora sufficientemente ampia tra comunità e famiglie, anche le nostre parrocchie, avvenga su un piano che è scarsamente consapevole di questa sfida. Vorrei rivolgermi ai genitori che battezzano, ai genitori di prima comunione, di cresima. È scarsissima questa consapevolezza di questi cambiamenti profondi nel modo di diventare cristiani. La famiglia, se vuole trasmettere una seria opportunità cristiana ai suoi figli, dovrà prendere in mano queste questioni qui. L'educazione cristiana dei propri figli è spendere molto di più di ciò che è disposta a fare attualmente. E più indietro, le coppie che intendono contrarre un vincolo coniugale nel sacramento del matrimonio dovranno essere più generose nel prepararsi al sacramento e nell'entrare effettivamente nel cammino della comunità cristiana. Ecco, queste sono due o tre questioni che tra l'altro, vedete, riguardano radicalmente la famiglia, ma riguardano più largamente il destino dell'uomo e del cristianesimo per alcuni versi. E noi abbiamo davanti delle cose bellissime se cominciamo a capire queste cose qui, se non ci stiamo chiudendo come stiamo facendo invece nel privato, nel piccolino, nel non capire. Allora non odiatemi, lo so che sarebbe molto più favorevole per me farvi un discorsino sentimentale, andare a casa contenti, dice è stato bello, no? È più duro trovarsi in una comunità la quale ci mette di fronte a questi orizzonti impegnativi, no? Non odiatemi appunto se vi stufo continuamente nell'indicare, nell'anticipare queste sfide che abbiamo di fronte. Non stanchiamoci. Ai nostri figli dobbiamo dare una testimonianza di lungimiranza, dobbiamo aprirgli delle grandi strade, non dobbiamo imbarbarirli. Perché chi osserva queste dimensioni, poi quando guarda certi comportamenti, si sente un po' in mezzo a una barbarie sminuzzata, in atteggiamenti piccoli, che presi di per sé uno dice, ma perché te la prendi per queste stupide? No, perché la barbarie si manifesta in atteggiamenti molto civili apparentemente, ma che appiattiscono, che impoveriscono, che intristiscono l'avventura dell'uomo. Allora non stanchiamoci di lavorare contro questa marea di superficialità e di stordimento che ci invade. Se teniamo questo livello della comunità non è perché abbiamo un'idea seriosa del cristianesimo opprimente, il contrario, è piuttosto per trovare la semplicità, il gusto, la leggerezza del Vangelo, che rischia invece di rimanere sepolta sotto l'affanno e l'eccitazione di una vita che mi pare tutti onestamente vediamo troppo spesso fasulla. Credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Da noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Secondo le Scritture è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Fratelli carissimi, Dio nostro Padre, con la resurrezione del suo Figlio, ci ha rigenerati a una speranza viva. Facciamoci interpreti e testimoni nella preghiera di questa attesa universale. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Sono passati molti anni dal nostro incontro e dal giorno in cui abbiamo pronunciato il nostro sì, nell'assoluta convinzione di esprimere la solenne promessa di una parola data e da mantenere. Da allora abbiamo condiviso momenti felici e anche le difficoltà del vivere insieme. La pazienza e il desiderio di superare situazioni di fatica e stanchezza, aiutati da un cammino di ricerca e di fede che insieme stiamo ancora percorrendo. La nascita dei figli, accolta come dono, accompagnata dalle ansie e preoccupazioni per la loro crescita, per la loro educazione e poi per la loro scelta di vita, che non sempre abbiamo condiviso ma comunque rispettato. Ci siamo ritrovati soli dopo molti anni e questa nuova realtà è stata l'occasione per ritrovarci e riscoprire nella maturità la gioia di essere ancora vicini con le nostre fragilità e debolezze, uniti da un sentimento di amore e tenerezza. Signore, ti ringraziamo per tutto questo. Preghiamo perché i nostri figli sappiano con gioia continuare a credere nella famiglia, avendo il coraggio di scommettere sul domani, dando la vita e comunicando speranza a nuove creature. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiera. Signore, sono felice di raccontare che per amore della famiglia, 5 anni fa sono partita dalla Bolivia e sono venuta in Italia alla ricerca di un futuro migliore. Sono sposata e ho 3 figli e per un po' di tempo ho dovuto lasciarli, ma mi mancavano mio marito. Sentirli al telefono non era sufficiente per continuare l'opera di mamma, di crescere, educare i propri figli. Mi mancava la loro presenza, il capire i loro bisogni, le loro difficoltà e le loro gioie. Sentivo di non poter condividere la vita di famiglia. Così, piano piano, perché economicamente tutti insieme non si poteva. Uno per volta siamo riusciti a ritrovarci, tutti insieme. Ora siamo felici di dirti che siamo riusciti non solo a essere insieme come famiglia, ma siamo riusciti a integrarci in questo quartiere. No, non è sempre facile attraversare le strade. Restiamo comunque stranieri, ma l'unità della famiglia ci dà la forza per continuare ad andare avanti. Il tuo essere uomo che ama tutti gli uomini e per noi la forza. Ti chiediamo di restarci sempre vicino e di aiutare tutte le persone a sentirsi in ogni parte del mondo a casa. Grazie.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ci siamo scelti e abbiamo deciso di unire le nostre vite nel tuo nome. Nonostante fossimo ormai entrambi lontani dalla pratica cristiana, abbiamo sentito forte il bisogno di confrontarci e dialogare con te sulla profondità dei nostri sentimenti e l'importanza delle nostre scelte. Il corso Fidanzati ci ha permesso di riscoprire questa fede latente, di rafforzarla, riconoscendo quel mistero di grazia e di fiducia che ci lega a te. Ti chiediamo, Signore, di continuare a tenerci per mano durante questo cammino. Insegnaci a progredire nell'aiuto reciproco, a mantenere vivo il nostro interesse nei confronti della comunità, a costruire altri legami di giustizia e di amore. Dacci la forza di saper ascoltare, comprendere, sostenere durante i momenti difficili. Donaci la grazia di poter generare la vita e diventare una famiglia nel tuo amore. Per questo noi ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Padre che ci hai resi partecipi del mistero di Cristo tuo Figlio, crocifisso e risorto, donaci di narrare a quanti incontreremo le grandi opere della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore.